Liebe Zuschauerinnen,
cari telespettatori, cari amici all'ascolto, benvenuti a tutti a questa nostra trasmissione sul tema L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. Oggi continuiamo con la 12ª puntata, nel corso della quale leggeremo dal libro che porta lo stesso titolo e che è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina, basato su colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Cari amici, riguardo a tutto ciò che abbiamo potuto sentire e imparare nelle trasmissioni precedenti, per esempio sulla creazione a 7 dimensioni dell'essere, su Dio, l'unico universale, l'intelligenza che è al di sopra di ogni cosa, lo spirito libero che è l'amore, o in merito al principio collega e sì, sulla comunicazione universale e tante altre cose, il nostro tema mira sempre a farci prendere coscienza di come trattiamo la natura e le creature di Dio, gli animali, che sono i nostri fratelli e sorelle minori. Se lo desiderate, potete leggere insieme a noi dal libro dal quale sono state tratte le trasmissioni. Oggi continueremo con il capitolo L'uomo va a fare una passeggiata nei boschi e in campagna per rigenerarsi ed entra così nelle dimore in cui abitano le altre creature.
Quando l'uomo va a fare una passeggiata nei boschi o in campagna, riflette raramente sul fatto che entra nelle dimore di altre creature, con tutti i suoi pensieri, desideri, con la sua indifferenza nei confronti degli animali e delle piante. Egli entra negli spazi vitali degli animali e delle piante, che potremmo definire come esseri viventi, dato che anch'essi, come noi, hanno in sé il soffio vitale dell'unico universale. Per molti è una cosa nuova comprendere che l'uomo, con le sue diverse motivazioni, irrompe letteralmente negli spazi vitali dei suoi fratelli animali e nell'habitat di molte specie di piante. Forse qualcuno diventerà più attento, perché in genere chi fa una passeggiata nei boschi e in campagna non è consapevole del fatto che dovrebbe comportarsi come ci si aspetta che facciano gli ospiti che vengono a farci visita nel nostro appartamento o a casa nostra. È del tutto scontato che un ospite che entra nell'appartamento o nella casa di un'altra persona rispetti la sua proprietà. Come ci comportiamo noi rispetto alle dimore e agli spazi in cui abitano gli animali e le specie vegetali? Che cosa portiamo con noi quando entriamo nei boschi e in campagna?
Quando vanno a fare una passeggiata, molte persone cercano la calma del bosco e un silenzio ristoratore che possano eventualmente placare il loro animo agitato e permettere loro di rigenerarsi. Ma può la nostra passeggiata aiutarci a riprenderci se, malgrado tutti i nostri buoni propositi, andiamo nel bosco e tra i campi con tanti pensieri, oppure discutiamo con le persone che sono insieme a noi, ridiamo forte, parliamo tanto ad alta voce e gesticoliamo altrettanto? Sicuramente tutto ciò non costituisce un modo per rigenerarsi, ma è piuttosto una distrazione. Senza dubbio, il bosco trasmette calma. I campi si estendono in pace. Ma chi sta facendo una passeggiata, con il proprio atteggiamento incontrollato, costituisce un elemento di disturbo che irrompe nelle dimore di esseri viventi e forme di vita e, con la sua agitazione e il suo comportamento, incute paura e terrore agli abitanti dei boschi e dei campi. Se poi gli animali, a causa di tutte queste cose, fuggono e scappano quando ci vedono, noi ci meravigliamo. Ma non sono il vento o la pioggia che hanno spaventato gli animali e li hanno cacciati dal loro rifugio, bensì il comportamento incontrollato dell'uomo. Anche le piante, che sono creature legate al luogo in cui crescono e che non possono fuggire dall'uomo, tremano di paura di fronte alle ondate e ai cumuli di pensieri umani, ai discorsi fatti ad alta voce e anche a causa del comportamento dell'uomo stesso.
Se queste brevi spiegazioni sul fatto che anche gli animali e le piante hanno un certo diritto ad avere la loro tranquillità non vi sembrano plausibili, pensate alla vostra stessa casa. Che cosa direste se qualcuno venisse a farvi visita nel vostro appartamento o nella vostra casa e vi buttasse subito addosso tutti gli schemi di comportamento che ha accumulato dentro di sé, si mettesse a ridere forte, a raccontare ad alta voce tante cose senza smettere mai? Forse qualcuno penserà che questo paragone tra gli spazi in cui dimorano gli animali e le specie vegetali e la nostra abitazione personale non sia adeguato, dal momento che si tratta soltanto di animali o di piante. Ma non ingannatevi. Gli animali e le piante sono molto più sensibili di una persona che crede di essere al centro di tutte le cose.
Ricordiamoci delle parole di Gesù di Nazareth. Egli ci ha consigliato di tenere presente quanto segue, che vale naturalmente anche nei confronti degli animali e delle piante, poiché la legge eterna è l'unità universale, che sarebbe la vita comunitaria tra gli uomini, gli animali, la natura e i minerali. Gesù ci ha insegnato ciò che nei nostri giorni viene espresso con parole che tutti conosciamo. Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
Oppure, per riflettere su queste cose, provate ad immaginare che davanti a casa vostra si riunisca un gruppo di motociclisti che spengono il motore e dopo un po' lo riaccendono per partire a tutto gas e che lo facciano più volte al giorno. Se questi paragoni, ed in particolare le parole di Gesù, non ci fanno riflettere, proviamo ad immaginare una metropoli, in un primo tempo senza veicoli e senza mezzi di trasporto, quindi soltanto con le persone. Immaginate di trovarvi in mezzo a questa confusione di discorsi, ad alta voce, risate, vale a dire in mezzo al chiasso dei passanti che rimbomba nei vostri orecchi. E a questo si aggiungono ora i rumori assordanti di tanti veicoli. Tutto diventa un frastuono, uno schiamazzo di risate, grida e chiacchiere. Per tante persone ciò costituisce un tumulto dal quale preferiscono scappare. Eppure la città degli uomini è così. Se riferissimo questo comportamento frastornante nei boschi e in campagna, ossia negli spazi in cui dimorano i nostri fratelli animali, ovvero se nei boschi e in campagna ci fosse la stessa vita chiassosa, molti sospirerebbero e direbbero: non andrò più in quel bosco o in campagna, non mi aiuta a riprendermi.
Cari amici, malgrado questi diversi paragoni, ora potreste obiettare che si tratta di paragoni paradossali ed esagerati, perché i boschi e i campi non sono una grande città ed è proprio per questo che si fugge dalle metropoli per trovare pace e riposo nei boschi e in campagna. Ma come si comportano lì le persone che fanno una passeggiata, molte volte più o meno come in una grande città? Chi va nei boschi e in campagna senza riflettere su se stesso, che cosa porta negli spazi in cui dimorano gli animali e le piante? Anche le piante danno dei segnali in merito agli schemi di comportamento degli uomini.
E che cosa vuol dire a noi uomini il fatto che gli animali scappino lontano, spaventati, e le piante si mettano a tremare per paura del comportamento e dell'atteggiamento irrequieto, e forse addirittura della motivazione di chi fa una passeggiata e va nei boschi e in campagna senza riflettere? calpestando eventualmente tantissime specie di piante, spesso chi va a passeggio considera infatti naturale allontanarsi dal sentiero, distruggendo così senza accorgersene tante pianticelle che non possono più arrivare a fiorire completamente.
Bevor sie sich ganz entfaltet hat. Nicht selten.
Oppure si raccoglie un fiore appena sbocciato, ancor prima che si sia completamente aperto. E non di rado lo si strappa con le radici, se non si riesce a staccare il fiore o il rametto fiorito, per gettare poi semplicemente nel prato, nel campo, la radice strappata.
Die Tiere.
Nella loro casa, quindi nei boschi e in campagna, gli animali non riescono mai a trovare vera pace, non sono mai al sicuro, perché dopo che i chiassosi escursori hanno ripreso la via per tornare a casa, quando scende il crepuscolo, il cacciatore si insinua nel bosco e rimane in agguato, aspettando che gli animali selvatici arrivino sotto tiro per poi ucciderli, ossia per ammazzarli con una pallottola. Gli animali hanno dei sensori, ossia antenne molto sottili. Si accorgono subito quando c'è un estraneo. Gli animali non scappano prima di essersi fatti un'immagine della situazione con il loro odorato, per capire, per esempio, da dove proviene il rumore sconosciuto. Dopo che ha preso forma la loro immagine, scappano e seguono la via che viene trasmessa loro dall'immagine. In molti casi il cacciatore, per esempio, sfrutta questo momento per uccidere meschinamente l'animale. Oppure l'animale fiuta il pericolo e fugge preso dal panico, senza potersi orientare con l'immagine basata sull'odore che esso fiuta. In tal modo corre spesso il rischio di finire sotto il tiro del fucile del cacciatore che, secondo le usanze venatorie, lo colpisce con una pallottola. Sia che l'animale sia morto oppure no, per il cacciatore un comportamento del genere è comunque conforme alle regole venatorie.
Sollte das alles... Se chi va a fare una passeggiata crede che tutto ciò sia una cosa normale, provate ad immaginare la seguente scena. Quando state per addormentarvi, venite svegliati di soprassalto da un fortissimo sparo che proviene dal bosco nelle vicinanze, dove un cacciatore ha appena sparato a un nostro fratello animale, che fa parte della grande comunità della famiglia del Dio Creatore, e lo ha quindi ucciso. Forse l'animale è stato soltanto colpito e quindi ferito e si trascinerà per ore o addirittura per giorni con dolori atroci finché morirà miseramente. L'animale, per esempio una femmina di capriolo o di cinghiale, ha forse dei piccoli che ora moriranno a loro volta in modo atroce, dato che senza la madre sono destinati a morire di fame. Come volete definire tutto ciò? È forse il modo di prendersi cura delle creature? Per molte persone è una cosa normale, perché credono nelle indicazioni che hanno ricevuto dalla dottrina ecclesiastica, secondo la quale gli animali non avrebbero sentimenti e nemmeno un'anima immortale.
Se queste spiegazioni vi hanno reso più sensibili, e prima di andare a fare una passeggiata nel bosco o in campagna rifletterete su tutte queste e molte altre cose, riuscirete anche a comprendere alcuni animali che fiutano l'animo carico in una persona e reagiscono di conseguenza. Se quando fate una passeggiata vedete un animale, anche solo con il binocolo, e potete guardarlo negli occhi per un momento, e se vi è possibile percepire il suo comportamento, comprenderete in che situazione si trova e perché scappa da tante persone.
Vielen Menschen die Flucht ergreift.
È veramente triste che gli animali evitino gli uomini perché hanno paura di loro e sono spaventati, mentre nelle loro caratteristiche spirituali è predisposta l'unità vivente tra l'uomo, l'animale, la pianta, i minerali, la madre terra e tutto l'insieme dell'universo.
In particolare gli animali desiderano essere con gli uomini, che dovrebbero proteggerli e prendersi cura di loro, dato che noi uomini siamo i loro fratelli maggiori. Ma come si comporta invece l'uomo verso gli animali che non hanno alcuna protezione? Li caccia nei boschi e in campagna e li uccide in modo subdolo, fa soffrire gli animali nel modo più brutale, li macella o li fa uccidere. Questa è una morte crudele ed è contro natura. È un assassinio nei confronti del nostro secondo prossimo, degli animali. Come è già stato detto, gli animali desiderano rivolgere il loro sguardo verso gli uomini, vivere con loro, essere loro amici, ma non vogliono essere addestrati dall'uomo, essere utilizzati per i suoi scopi e per il suo intrattenimento personale. Non vogliono nemmeno essere cosiddetti animali da allevamento, non vogliono essere usati dall'uomo soltanto perché gli sono utili e perché gli servono, ma desiderano invece aiutare e servire gli uomini con la loro forza. Gli animali hanno una coscienza e così anche le piante, gli alberi, gli arbusti, le diverse specie di fiori e anche le pietre, il mondo dei minerali, poiché tutto vive e ciò che vive ha in sé il soffio dell'unico universale.
Cari amici, continuiamo a leggere dal capitolo. Impariamo e ci esercitiamo per prendere coscienza di quali creature preziose vivono tra di noi. Ci esercitiamo nella contemplazione degli animali come creature che vivono con noi. Se facendo una passeggiata siete riusciti a osservare da lontano un animale che non vi ha ancora notati, ossia non vi ha fiutati e non ha registrato la vostra presenza, fate divenire attivo il suo essere nel vostro animo. Diventate tranquilli. Inspirate ed espirate alcune volte profondamente. Se possibile, chiudete brevemente gli occhi e portate con il vostro respiro l'animale nel ritmo del vostro corpo. Ciò significa che inspirate e accogliete l'immagine dell'animale nel vostro interiore. Lasciate agire su di voi l'immagine dell'animale senza aspettarvi nulla e in completa umiltà nei confronti della vita. Con il tempo sperimenterete che dal suo livello di coscienza divino l'animale irradia verso di voi pace, unità e senso comunitario che non possono essere di questo mondo.
Üben Sie sich in die Betrachtung ihrer Tiermitgeschöpfe ein.
Esercitatevi nell'osservare le creature che vivono con voi, gli animali, ma anche le piante, come descriveremo in seguito. Con questi esercizi, entrando nel silenzio, staccandovi consapevolmente da sentimenti e pensieri futili, per essere veramente presenti negli spazi in cui dimorano le altre creature, vi accorgerete ben presto che diverrete più sensibili e riuscirete a percepire nel profondo ciò che vi circonda. E se andrete a trovare sempre più spesso queste creature, gli animali, nei boschi e in campagna, comunque con il rispetto che spetta anche al nostro secondo prossimo, ai nostri fratelli animali e a tutto ciò che porta la vita in sé, comprenderete allora ben presto che cosa significa veramente vivere nella vera unità. Gli animali amano la pace e la libertà. Il loro modo di essere spirituale si basa sull'unità e sulla comunità. Per questo vogliono anche essere con i loro fratelli e sorelle maggiori, con gli uomini. Essi percepiscono bene quando gli uomini imparano a comprenderli e si inchinano con umiltà e rispetto davanti all'unico universale che parla.
Cari amici, nel nostro libro dal quale è tratta la trasmissione, nell'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina, apprendiamo che la percezione con i sensi è importante per lo sviluppo della coscienza. Apprendiamo su noi stessi. Un grande aiuto per dischiudere in modo giusto la coscienza è quello di fare una passeggiata tranquilla nel bosco, lungo i prati e i campi. Camminiamo, se possibile, facendo i nostri passi con attenzione, perché impariamo a sentire e ad ascoltare, anche se sentire e ascoltare sono due aspetti di percezione con ruoli completamente diversi. Sentire è un tipo di percezione esteriore, mentre l'ascoltare è più una percezione interiore, significa lasciar affiorare nell'interiore ciò che sentiamo. Esercitandoci e riflettendo su noi stessi, con il tempo sperimenteremo un collegamento quasi indescrivibile per l'uomo. Imparando ed esercitandosi, si diviene esperti.
Facendo una passeggiata in modo consapevole, comprendiamo che la natura ci vuole donare calma. Percepiamo e sperimentiamo anche che tutto ha un suono, un colore e una forma. Sentiamo le tonalità del vento, che se passeggiamo in autunno o in inverno può essere freddo. In primavera si manifesta come una tiepida brezza, forse anche con suoni più dolci che annunciano il caldo vento estivo. Di tanto in tanto il vento si fa sentire anche come tempesta, con un rumore che ricorda il rullo dei tamburi. Sentiamo il mormorio di un ruscello, il cinguettio degli uccelli e qua e là il verso di un animale del bosco. Recepiamo di rado i suoni più profondi, gli aspetti di coscienza della vita, perché non abbiamo ancora imparato la differenza tra il sentire e l'ascoltare, e le differenze tra questi due modi di percepire possono essere molto grandi. Tuttavia, impariamo.
Cari amici, ciò che sentiamo, ovvero ciò che recepiamo con gli orecchi, è l'esteriore, che fa parte delle frequenze tridimensionali. Ascoltare significa invece sentire, sì, con gli orecchi esteriori, ma portare con il nostro respiro, inspirando, ciò che abbiamo sentito nel nostro interiore, ponendolo sul nostro corpo sonoro personale. Per ascoltare non si intende tendere l'orecchio per sentire spinti dalla curiosità. Se avete bisogno di un aiuto su cui orientarvi, concentratevi sul vostro sistema nervoso centrale. Cerchiamo di passare dal sentire all'ascoltare, alla percezione. La stessa cosa vale per il vedere e il contemplare. Passare da un modo di percepire all'altro significa sempre diventare prima di tutto tranquilli, eventualmente respirando in modo profondo, finché il mondo dei nostri pensieri non si è calmato, per accogliere poi in noi quello che abbiamo visto. Ciò si manifesta nel fatto che il nostro sistema nervoso diviene più tranquillo.
Ciò che noi sentiamo e vediamo costituisce la percezione esteriore dei sensi per noi uomini. Se facciamo tuttavia confluire la percezione più profonda del contemplare e dell'ascoltare, ovvero se portiamo in noi questi aspetti con il nostro respiro e li accogliamo nel nostro corpo, percepiremo poco a poco che in noi si fa sentire un sentimento che ci stimola, che cambia il ritmo del nostro corpo e ci trasmette calma. Da questo nascono attimi di felicità che non sono di questo mondo. Questi potrebbero anche essere aspetti di percezione interiore. Tutto si basa sull'esercizio e sull'autodisciplina, anche nella vita quotidiana, nel controllo dei nostri cinque sensi. Se facciamo in modo che il sentire, l'ascoltare, il vedere e il contemplare diventino un'unità, con il tempo diventeremo più sensibili per percepire la vita. Diventeremo di volta in volta più tranquilli e i nostri sensori che ci aiutano a percepire diventeranno più fini. Grazie a questo comprenderemo che noi uomini, nel profondo della nostra anima, siamo esseri cosmici che provengono dalla grande famiglia di Dio, nei quali opera e si manifesta l'intelligenza universale.
Se impariamo a rispettare ogni giorno un po' di più il mondo degli animali e delle piante, comprenderemo a poco che l'unico universale, il Dio creatore che parla, colui che dona e mantiene la vita, è in tutto e in tutti, nell'elemento più piccolo e nell'infinito. Lasciamoci toccare nel cuore e nella mente dalle seguenti semplici parole. Nell'elemento più piccolo c'è l'infinito e nell'infinito c'è l'elemento più piccolo. Dio, il creatore della vita, è l'amore universale. Il suo amore è l'umiltà universale che vale e viene dispensata allo stesso modo per tutte le forme di vita.
Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, se queste parole trovano risonanza in voi, in tutti noi, sarete sicuramente contenti di continuare a imparare per avvicinarci alla nostra meta. Ci ricordiamo di quello che abbiamo sentito all'inizio della nostra serie di trasmissioni, la meta del nostro tema, l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, è che se lo vogliamo, orientiamo la nostra vita passo per passo sui principi più elevati in noi, per comprendere e sperimentare in noi stessi che cosa vuol dire unità universale. Cari amici, la scuola della sapienza divina ci offre tantissime indicazioni e anche esercizi pratici con i quali ognuno di noi può fare le proprie esperienze. Se lo desiderate, seguiteci quindi anche la prossima volta. La prossima puntata faremo insieme una passeggiata virtuale, accogliendo in noi, per esempio, il corpo sonoro di un uccello. Accoglieremo nel nostro corpo sonoro anche la forma di vita di un fiore. Impariamo che tutto porta in sé le melodie dell'universo. Tutto fa parte della sinfonia universale. Volete continuare a imparare con noi? Saremo contenti se ci seguirete anche la prossima volta e per oggi vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.